nel Golfo siamo a bocce ferme dal punto di vista dei paesi delle Caraibe, che hanno deciso innanzitutto solo di agire in modalità difesa, quindi intercettare attacchi con droni, con sistema diciamo antimissilistico, possiamo dire, con i radar di controllo e non rispondere in questo momento. È una posizione che è stata assunta oggi dopo una, diciamo, una prima reazione minacciosa, almeno a parole, da parte del Qatar. C'è da dire che effettivamente i lanci di missili o di droni da parte iraniana oggi sono numericamente inferiori rispetto a 2 giorni fa, quando erano abbastanza massicci, e questo su questo piano. L'altro piano interessante è che la guerra sembra allargarsi e probabilmente si allargherà, visto che comunque Israele promette ancora almeno 2 settimane di guerra, insomma, la previsione di scatenare molte più bombe, eccetera, si allarga su terra e si allarga su mare. Questi sono i due punti interessanti. Quali sono gli elementi che abbiamo a disposizione? Nulla di totalmente certo, molte previsioni, ma abbastanza vicine alla realtà. La prima appunto riguarda il sistema classico del divide et impera di romana memoria che gli Stati Uniti hanno sempre utilizzato, l'hanno usato in Afghanistan, l'hanno usato in Iraq, lo usano adesso in Iran, con i curdi effettivamente come cavallo di Troia ideale nella regione, con i loro desideri, istanze di autonomia e il loro posizionamento ai confini dei 4 paesi interessati, cioè Iran, Iraq, Siria e poi ancora la Turchia. Noi sappiamo, questo lo diceva oggi la stampa curda, peraltro, che bisogna tenere d'occhio in questo momento, e che c'è stata una congiunzione tra i 5 partiti, diciamo, curdi delle aree del Kurdistan iraniano, che si sono, diciamo, alleati insieme e che comunque hanno subito nella notte degli attacchi da parte dell'esercito iraniano. La conferma che questi attacchi ci sono stati li troviamo proprio sui media iraniani, che non sono consultabili da queste parti, tranne Press TV. Quindi comunque abbiamo, diciamo, due fonti incrociate che ci danno questa conferma. Detto questo, tutto il resto è, diciamo, ancora nell'ambito di una speculazione quasi certa, sugli, diciamo, abboccamenti, forse anche molto più profondi di così, tra le intelligence. Quindi c'è Mossad, di cui ci parla Axios, come al solito molto vicino al mondo MAGA, e dall'altra parte di cui però ci parla comunque i partiti curdi e anche i Peshmerga curdi, che si trovano però in Iraq. In sostanza qualcosa si muove e questo qualcosa dovrebbe probabilmente portare, secondo questa logica, a spingere i Peshmerga curdi dentro l'area iraniana, fomentare i curdi iraniani che sono separatisti da tempo, eventualmente agganciare anche i Beluci e quindi in questo modo, diciamo, fare delle pressioni a livello provinciale, quindi nella parte, diciamo così, collaterale dell'impero iraniano che ha il suo centro soprattutto a Qom, Teheran e Isfahan, e quindi in questo modo creare dei problemi interni. Questo ovviamente ha come effetto un'ipotesi di caos a seconda chiaramente dell'avanzata di questi soggetti. E gli Stati Uniti, a quanto pare, e Trump hanno dichiarato che sarebbero pronti a coprire l'operazione con il tappeto aereo. Dal lato, diciamo così, navale, perché questo è interessante, sappiamo che gli Stati Uniti hanno silurato per la prima volta dopo il 45 con un, appunto, un siluro che viene da un sottomarino la nave ammiraglia, il fiore all'occhiello della marina iraniana, tra l'altro in acque prospicienti lo Sri Lanka, con un effetto nefasto, nel senso che c'erano 180 persone su questa nave e praticamente la metà sono morti. Quindi il governo dello Sri Lanka si è affrettato a celebrare, insomma così, a ricordare i caduti, anche perché ha un rapporto abbastanza positivo con l'Iran, anche se non si è posizionato. E in tutto questo abbiamo un'altra variabile di cui sapremo gli esiti domani, cioè, e ce lo dice la stampa yemenita e ce lo dice Al-Akhbar, che è il giornale libanese, che domani, che è il venerdì, tradizionale giornata in cui gli Houthi yemeniti, quindi la milizia filo-iraniana del nord, insomma, si pronuncia, a quanto pare ci si aspetta un posizionamento dello Yemen in favore dell'Iran, ma al momento gli yemeniti hanno detto che agiranno se gli Stati Uniti e Israele attaccheranno, lanceranno qualcosa sullo Yemen. Sta di fatto che comunque un drone ieri ha sorvolato l'area di Abiyan ed era un drone non proprio da ricognizione ed è stato intercettato. confermato. Quindi questo al momento è lo stato dell'opera e forse domani avremo degli elementi in più.
Molto complesso e anche appunto molto in aggiornamento. Se dovessi dirci che cosa invece qualche segnalazione dai paesi del Golfo, faccio un esempio. Poco fa sembra che, confermato, il Qatar abbia intercettato un attacco iraniano importante che stava colpendo la base, la grande base americana, insomma, la più grande che c'è, quella in Qatar, e in parte, non ho ancora capito se in parte hanno colpito o non hanno colpito, insomma, aspettiamo le conferme, però insomma è ancora viva la capacità di intercettare dei paesi del Golfo. Quanto tempo tutti si chiedono? C'è questo dibattito nei paesi del Golfo o è un dibattito solo degli analisti da questa parte del mondo?
No, c'è questo dibattito sicuramente, non solo il quanto, ma soprattutto il come, nel senso che finché l'Iran colpisce, diciamo così, strutture americane, quindi la base di Ras Anuf, le basi che si trovano in Iraq, insomma gli avamposti di Abu Dhabi, la questione, insomma, si può tutto sommato tollerare. Si può immaginare che magari colpire un aeroporto può essere una questione anche simbolica, come nel caso di Dubai, che comunque per Teheran si merita definitivamente l'estinzione, perché no, Dubai è il traditore per Teheran, perché di fatto ha firmato gli accordi di Abramo e soprattutto è un paese che agisce fortemente in favore di Israele. Ma togliendo dall'immagine, diciamo, dal mosaico, gli Emirati Arabi Uniti, la questione invece vera è il fatto che se l'Iran colpisce le strutture energetiche, cioè colpisce Saudi Aramco in Arabia Saudita, va a colpire, diciamo così, dei sistemi energetici particolarmente importanti, ecco lì le questioni cambiano. Ecco, c'è da dire che questa dovrebbe essere per i sauditi soprattutto la linea rossa che Teheran non dovrebbe superare.
Grazie molti, tantissimo come al solito a Laura Silvia Battaglia che ci aiuta insomma, a ricostruire un po' questo mosaico complesso e insomma non di facile interpretazione. Grazie per essere stata con noi. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
E se con Laura Silvia Battaglia abbiamo raccontato della guerra dal punto di vista degli Stati Uniti, ci spostiamo dal punto di vista invece di Israele, lo facciamo insieme ad Eric Salerno, che è un giornalista, inviato speciale, è stato corrispondente del Messaggero da Gerusalemme per quasi 30 anni ed è un esperto di questioni medio orientali. Buongiorno, Eric.
Buongiorno, buongiorno.
Allora,
Non so se più essere esperti in questo momento serve a qualcosa. Comunque, andiamo avanti.
ci proviamo, insomma, se non altro un po' di competenza aiuta a districarsi, perché
In mezzo ai fumi delle bombe, le macerie.
Certo.
Abbiamo visto dell'attacco al Libano, appunto, da parte di Israele, che è l'ennesimo fronte che Israele apre dopo Gaza, dopo la Cisgiordania, dopo l'Iran, anche il Libano. Ha mobilitato 100.000 riservisti e in Libano, gli ufficiali dell'esercito dicono: siamo qui per restare. È una guerra di espansione, riuscirà a reggere a questo tipo di espansione, appunto, Israele? Ce la fa? Riesce a tenere aperti tutti questi fronti?
In questo momento direi con il fronte americano che è praticamente schierato accanto a Israele, quasi segue disposizioni israeliane in questo conflitto, credo che riescono ad andare avanti. C'hanno un problema economico, qualcuno darà altri soldi a Israele, però dal punto di vista militare hanno ancora la possibilità di andare avanti. Anche se sentiamo da molte persone che sono laggiù che l'idea di questo conflitto comincia a stancare anche la popolazione popolazione che era popolazione ebraica, siamo di Israele, che ricordo sempre è l'80% della popolazione, sono stanchi, cominciano a soffrire non soltanto economicamente, ma soffrono perché per molte credo decine di migliaia di persone sono fuori di casa da mesi ormai, perché gli effetti della guerra dell'anno scorso hanno buttato fuori dal nord Israele molta gente, e adesso continuano ad esserci molti profughi interni.
Allo stesso tempo, come dicevi tu, Eric, ci pare di capire che molte attività commerciali sono chiuse le scuole, sono chiuse le università, c'è qualche timida riapertura da ieri, se abbiamo capito bene, e questo pesa un po' nel clima di guerra perenne, i rifugi ovviamente antiaerei, le sirene che ululano, come dire, è un paese in guerra da molti anni ormai.
Assolutamente sì, direi che da molti anni, forse no, nel senso che fino all'anno scorso, quello che è stato il primo, diciamo, di questi ultimi conflitti con l'Iran, Israele ha distrutto Gaza, la sua popolazione, ha combattuto contro i palestinesi dalla Cisgiordania, però il fronte interno non è stato mai toccato, si andava tranquillamente sulle spiagge, si andava a fare normali escursioni. Adesso che qualcuno ha pensato, forse mi faccio una vacanza, ci sono credo 100.000 israeliani che devono tornare a casa, che ancora non riescono a rientrare, e questo è un peso diciamo sia politico che economico che anche psicologico per molta gente che vuole rientrare in qualche modo a quello che era la loro casa. Per cui direi che il peso aumenta in tutti i sensi, e aumenta anche il peso diciamo nei confronti del governo, anche se gli israeliani, ricordiamo, quando poi dico israeliani sto parlando ovviamente degli ebrei israeliani in questo caso, per loro è una difesa contro un mondo che non hanno mai accettato. Intendiamoci, il discorso del conflitto con l'Iran era un conflitto lungo che va avanti da anni ed è stato sempre nell'obiettivo, come Israele erano l'obiettivo di Ayatollah, Ayatollah erano nell'obiettivo di Israele. Ma a parte questo, il Libano è un'altra questione. Il Libano, di cui hai parlato prima, giustamente, di questa invasione, per adesso hanno detto alle popolazioni del sud del Libano di ritirarsi a nord del fiume Litani. È una battuta in qualche modo che mi ricorda quella gli anni della prima guerra del Libano, la prima invasione del Libano da parte di Israele, in cui avevano detto arriviamo fino alla Litani per motivi di sicurezza, poi ci fermiamo. Invece poi sono arrivati fino a Beirut tranquillamente.
Eric Salerno, questa politica di espansione in Libano, ma d'altra parte anche l'attacco all'Iran, che tipo di ricaduta possono avere su Netanyahu, visto che insomma entro ottobre ci saranno le elezioni in Israele?
Beh, paradossalmente aiuta questa guerra a una diciamo a doppia facciata, nel senso che mette in difficoltà forse Trump e i repubblicani nei confronti delle elezioni di mezzo termine di novembre, ma in Israele in qualche modo Netanyahu e i suoi hanno guadagnato punti, per cui anzi credo che lui vorrebbe anche anticipare le elezioni, perché dice in questo momento nessuno oserebbe votare veramente contro un governo come nostro.
Certo.
Allo stesso tempo però io leggevo su Arez, mi pare ieri, mentre le sirene ululano la domanda rimane sempre la stessa: Bibi o non Bibi? Punto di domanda, perché segnala Arez una opinione pubblica ormai fortemente divisa, cioè c'è l'idea che la lunga carriera e quello che Netanyahu ha rappresentato negli ultimi 4 anni sia ormai deciso dall'elettorato israeliano. Tu vedi questa, diciamo, spaccatura irrimediabile oppure no?
La spaccatura c'è. Assolutamente sì, ma non credo che siamo ancora arrivati, siano ancora arrivati a dire un governo, anche un governo diciamo di destra, basta eliminare Netanyahu. Il governo oggi come oggi, gli israeliani, la maggioranza sostengono questo governo e questo governo ha a capo Netanyahu, per cui fino a quando si combatte, fino a quando c'è la guerra, Netanyahu va forte sul piano della propaganda, sul piano del politico e sul piano del fatto che Israele, fino a quando è in guerra, non va alle elezioni, certamente.